Ma se la domanda è a cosa serve una sigla lunga? A riprendere fiato.
Esatto.
Eccoci.
Visto che sono arrivato in bicicletta.
E beh, d'altra parte noi abbiamo il nostro Francesco che arriva di par suo dopo aver fatto il giro del lago in bicicletta.
Esatto.
Quindi arriva sempre trafelato, trafelatissimo.
Sudato.
Sudato. Vabbè, fortunatamente siamo in radio, quindi anche eventuali, come dire, situazioni imbarazzanti non si notano, non si vedono. Ma perché siamo qua noi oggi? Perché è mercoledì.
Mercoledì e c'è, che c'è? Radio Cinema mercoledì.
Sì, mi sa di sì.
Radio Cinema, siamo qui per Radio Cinema, sì.
Allora, in realtà potremmo anche dire, se volete sapere che cosa c'è al cinema, riascoltatevi la puntata della scorsa settimana.
Però non c'ero io la scorsa settimana.
Ma non c'è, bravo.
Ho mantenuto la stessa programmazione apposta.
No, il bello è stato, io la scorsa settimana ho detto, Francesco non c'è perché chissà che cosa starà combinando per noi. Quali saranno le novità? Poi uno apre il programma di questa settimana e vede che intanto per la prima volta, perché questa è la prima volta che mi capita, che non devo dire è l'ultimo giorno nel quale potete vedere questo film piuttosto che l'altro, perché quello che c'è resta.
No, però è un giorno dove tu puoi fare un grande invito a tutti quanti ad andare al cinema, perché se abbiamo mantenuto...
Casualmente devo fare un invito,
abbiamo mantenuto
che è
i
una
film,
cosa che non faccio mai.
Se abbiamo
proprio
mantenuto i film della settimana scorsa, ci stanno vari motivi, uno dei quali, certo, è che Rapito è un film che secondo me, tu non so se l'hai visto.
Sì.
Ha tenuto al cinema almeno non lo so quanto tempo.
Vabbè, non, adesso non fare promesse che poi...
No, andrebbe tenuto non so quanto tempo, un film che abbiamo voluto, in parte voluto, in parte dovuto tenere con tanti orari anche questa settimana, perché comunque è un film in uscita, è un film importante, è bell'occhio, è un film che la distribuzione italiana ha fatto uno sforzo quest'anno di far uscire subito dopo il festival di Cannes, dove era stato appena presentato, quando perché tutto il mondo del cinema ha sempre chiesto alla distribuzione, per favore fate uscire qualche bel film anche a giugno, a luglio, agosto, non li fate uscire tutti a settembre. Quindi insomma c'è stato uno sforzo, e lo sforzo deve essere uno sforzo comune, quindi uno sforzo della distribuzione di far uscire bei film anche al di fuori dei periodi dove va più gente al cinema, uno sforzo dei cinema a tenerli, e uno sforzo tra virgolette in questo caso del pubblico ad andare a vederli.
Beh, fossero tutti così gli sforzi, hai
capito?
Non sarebbe
no,
male,
vabbè, eh? Poi Rapito veramente e se discorso simile per La Sirenetta, che è un film importante che avevamo aspettato per tanto tempo, a Disney ci ha lavorato tanto, è un film che piace molto sia ai bambini piccoli che agli adolescenti, ai ragazzi più grandi, alle famiglie, e quindi insomma c'aveva senso tenerlo. Mentre per il terzo film, in realtà, la settimana scorsa avevamo fatto tre proiezioni,
sì,
quindi
esatto,
è la novità assoluta, cioè la novità della settimana è in realtà Dali Land, che è il film sugli ultimi anni di Dalì, che anche quello merita parecchio, insomma. Quindi,
che cosa, che dici?
Spiegato, vediamo... perché sono gli stessi tre film, io farei facciamo due chiacchiere su Rapito. E...
Facciamo due chiacchiere e poi vediamo il trailer.
No, vedi il trailer.
Vediamo, anche voi, vedetelo, se ci riuscite, guardate, abbiamo svoltato nella vita. Buonanotte.
Signor Mortara, suo figlio Edgardo è stato battezzato. Ho l'ordine di prenderlo.
Cosa?
A prenderlo in che senso?
Portarlo via.
Voglio portarcelo via!
Tutto è stato fatto in piena regola. Secondo il diritto canonico.
Mi toglieranno la testa, papà.
Ti faranno niente. Si può perdere tutto, ma non un'anima che Cristo ha conquistato con il suo sangue.
Questo creerà nuove tensioni.
Io sono il Papa. Solo a Dio devo rispondere.
La storia è andata su tutti i giornali. Ha fatto il giro del mondo, è arrivata fine in America.
Suo figlio non è più ebreo, signora. È cristiano.
Il figlio è... ebreo!
Hai battezzato mio figlio?
battezzato mio figlio?
Vai, suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma.
Questa è la tua famiglia adesso.
Beh, che dire?
No, io sono rimasto senza parole con questo film, nel senso che vabbè, Bellocchio ci ha abituato da sempre a grandi film, quindi quando lui esce al cinema siamo abituati a... Cioè sappiamo già che andiamo a vedere un film importante, anche pieno di significato, eccetera, eccetera. Questo è una cosa veramente colossale, e... tratto da una storia vera,
sì.
Che poi anzi vi racconterò un po', perché ho letto una bella intervista fatta a Susanna Nicchiarelli, che io non sapevo essere stata la sceneggiatrice del film, quindi... Mm. Insomma, un'altra grande regista e grande sceneggiatrice italiana che ha lavorato a questo risultato qua, ecco. Poi vi leggo alcune cose, però vabbè, la storia penso l'avrei raccontata un po' la settimana scorsa.
Sì, l'abbiamo raccontata, siamo, vera.
Esatto, siamo alla metà dell'Ottocento, 1858, la famiglia Mortara è una famiglia ebrea, ebraica di Bologna, e c'hanno un bambino piccolo che era stato molto malato e quindi praticamente la domestica di casa segretamente lo battezza, e non vi dico come, vabbè, a un certo punto i soldati del Papa irrompono a casa di questa famiglia e dicono che siccome il bambino è stato battezzato per la legge papale deve essere educato secondo i dettami della religione cattolica. Ricordiamo che c'era ancora lo Stato Pontificio, quindi lì sta un po' il nodo della cosa, no? Era uno Stato Pontificio che stava alla fine, però ancora non mollava la presa e quindi ancora non era finito, e quindi il Papa, oltre ad essere il Papa, era anche il sovrano assoluto del regno della Chiesa. E quindi niente, si portano via questo bambino che insieme ad altri deve ricevere un'educazione cattolica. Quindi ovviamente i genitori sono sconvolti, prima cosa perché hanno rapito il figlio, seconda cosa perché un bambino nato da una famiglia ebraica veniva educato alla religione cattolica, no? E quindi poi c'è stato tutto un movimento di opinione pubblica internazionale, la comunità ebraica internazionale, e quindi tutto assume una dimensione politica gigantesca. E tutto ciò succede mentre poi il potere dello Stato Pontificio va a finire, diciamo, no? E il Papa... Papa?
Pio Undecimo.
Pio Decimo.
Con l'Undedrio e l'Oselin che fa Pio Pio. Questa era una vecchia cosa che veniva raccontata, perché appunto Papa Pio IX era famoso, è stato famoso per aver... diciamo portato a sé una serie di minori.
Ma infatti è una storia, cioè non è l'unico lui, no?
No.
Però è un caso emblematico per dove succede nel momento nel quale succede, eppure per il casino che si scatena. Questo era l'ultimo Papa re,
esatto.
Il Papa con il quale finisce lo Stato Pontificio come era fino a quel momento, no? E quindi niente, Bellocchio prende un caso dimenticatissimo, io perlomeno non avevo mai sentito, ma dubito che la maggior parte delle persone abbia mai sentito di questo caso, lo prende, lo porta al cinema e lo trasforma in quello che ha sempre fatto, ossia un'analisi sul potere in tutte le sue forme, sulla religione, sulla famiglia, sullo Stato, eccetera eccetera eccetera. Attori meravigliosi, una fotografia che oggi mi hanno chiesto: ma perché il film di Bellocchio si vedeva meglio cioè l'immagine è più nitida e più bella rispetto agli altri film. Ho detto, perché secondo me il direttore della fotografia ha fatto un lavoro semplicemente meraviglioso. Vi assicuro che il proiettore del cinema è lo stesso.
E ah, quindi, non è quello che tu cambi.
No, lo metto solo per Bellocchi. Sì, esatto. Ce n'ho uno che lo tengo lì. E lo
infatti
metto
ce n'è uno
bello.
Che se voi salite su c'è Bellocchio, scritto sopra sì, Bellocchio sì, tutto sì,
c'è
resto.
Quello, poi c'è quello di Tarantino che fa un po' invecchiato. Esatto, che fa quello esatto. Stile,
anche quello
un po'
di Spielberg,
vintage.
No? È quello,
sì, però quello di Bellocchio, diciamo, fa queste immagini che sembrano quasi... quasi il 3D praticamente al cinema. E vabbè, quindi è così, il film.
Beh,
è questo
è un film intanto perché la mamma non mi sfugge il nome, e questo è un mio cruccio, mi sfugge il nome della mamma del bambino,
te lo dico,
che è oltretutto stata premiata a David di Donatello come migliore attrice protagonista per Settembre. Che è
sì.
Un film che Francesca Bolchi, Federica Bolchi, no, vabbè, non
no,
voglio dire,
no.
Che fa in questo caso fa la mamma. E poi c'è un Gifuni.
Sì, c'è un Gifuni che
fa una parte, fa la parte della sua, fa la parte della sua epoca. No, devo dire che è un film molto bello, io l'ho veduto in una giornata un po' particolare per me, ma la cosa è che in sala, la sala era strapiena, io sono arrivata al cinema in un giorno con una persona che mi ha detto, ma le persone vanno al cinema, ma vengono al cinema? Noi siamo entrati, la sala era praticamente piena, parliamo della sala numero uno,
certo, sì, sì,
della
sì.
Number one,
sì, non
era
mosso lì,
piena, e quando siamo usciti c'era una folla di persone che attendeva di entrare. Tutti quelli che sono usciti erano tutti entusiasti.
Poi all'epoca era uno dei primi giorni, ancora non si sapeva bene, perché questo film è arrivato al cinema che era un po'...
Cioè,
anche per me, anche per me, era un po' una nebbia, perché leggi sto caso, sta storia,
sì.
Finché non lo siamo andati a vedere non abbiamo capito poi effettivamente di che si trattava. Eppure
sì.
Per me era un po', quando l'ho presentato i primi giorni della programmazione, abbiamo scritto con Miri vari post, varie cose, era un po', non avevamo capito bene di che si trattava. Va visto e lì si capisce bene di che si tratta, è un film, e poi diciamolo, detto tutto questo... è un film che sicuramente è un film d'autore eccetera eccetera, ma è un film che si vede benissimo,
sì,
cioè non è un film né pesante né
no.
È dinamico, è...
cioè non è un film leggero,
no,
ma
però ti
tiene
incollato,
abbiamo visto di peggio,
sì,
molto peggio,
ti tiene incollato lì, cioè, insomma
è un bel film, è un bel film.
È bello.
È un bel film, avete la possibilità di vederlo oggi, domani, per tutta un'altra
sì,
settimana,
sì, per tutta la settimana, sì.
E
sì,
poi
sì, sì.
E poi dica lei. Dica lei, no, dica
vabbè,
lei. Vabbè,
niente,
maestro,
io
dica lei.
Vi dico se vi interessa, senza che ve lo leggo io.
Se non vi interessa, fatevelo
interessare. Adesso c'è un'edizione italiana di The Hollywood Reporter.
Sì.
Che uno di quelli che ci scrive è Ferzetti. Ferzetti ha fatto qualche giorno fa un'intervista lunga, 4, 5, 6, 7 pagine, a Susanna Nicchiarelli sul film, su tutto quello che c'è dietro. Come sono arrivati a capire veramente quello che era successo, tutto il materiale d'archivio che hanno usato, eccetera eccetera, che è molto interessante, perché dappertutto è stato scritto che il film è tratto dal libro Il caso Mortara di Daniele Scalise, ed è vero che quella è la base dalla quale sono partiti. Dice che il soggetto che gli aveva consegnato Bellocchio era praticamente già c'è stato dentro tutto il film, lei l'ha dovuto solo tipo
riempire.
Colorare, però dice praticamente già c'era tutto. Lei mano a mano che ha iniziato a lavorarci ha capito dove voleva arrivare, gli è successo un po' quello che ci è successo a noi, che all'inizio non aveva capito, invece poi ha capito qual era il punto della questione. E dice che poi sono entrati negli archivi vaticani, hanno trovato addirittura un'autobiografia dello stesso Edgardo Mortara, che lei dice che è un libro brulicante di scene incredibili, tipo per esempio la punizione che gli ha inflitto Papa Pio IX, che costringe il giovane ebreo convertito a segnare con la lingua tre croci sul pavimento.
Sì. Quindi, realizzata nell'interno del film,
sì,
che è una scena che ti
scene che insomma, non se ne so, cioè non è cinema, Ma la cosa interessante che esce poi da questa intervista con la sceneggiatrice, con una delle sceneggiatrici, è che sono uscite fuori poi in realtà da cioè sono fatti storici, quasi tutti veramente accaduti, che sembra, dici, no vabbè, ma questa è una cosa che si sono inventati per rendere più filmico l'accaduto. No, sta scritto sull'autobiografia di Edgardo. Quindi niente, vabbè, detto questo, se volete andare a leggere, sta su internet gratis, aperto, senza bisogno di fare abbonamenti, registrazioni, cose. Hollywood Reporter, ci stanno vari articoli, tra i quali questo di Fersetti.
Presto qui su Radio Cinema.
Esatto.
E andiamo avanti.
Andiamo avanti.
Che versione vuoi? Dai, dica.
Della Sirenetta?
Vuoi? La Sirenetta?
Ma sì, ma mi metti il cartone quello di quando ero piccolo io? No. Andiamo.
No, perché quelli lì li facevano a manovella quando eri piccolo tu. Adesso ce n'è un altro tipo. Dai, sentiamoci quello più recente dei miei tempi.
Tutti ai propri posti! Abbandonare la nave!
Hai infranto le regole. Sei salita in superficie.
Un uomo stava annegando. Dovevo salvarlo.
Deve finire questa ossessione per gli umani.
Vorrei solo saperne di più. Ariel! Non farlo!
Povera piccola. Posso aiutarti? Non puoi vivere in quel mondo se non diventi umana anche tu.
È davvero possibile?
È quello che so fare meglio. Cosa di diverso. Non so bene cosa sia.
Non vedi che ha le gambe, idiota!
Quando accadrà, no, non lo so, ma del tuo mondo parte farò. Guarda e vedrai che il sogno
sei una sirena, lui un umano.
Questo non ne fa un nemico.
E tu sei una sirena e lui è un umano, e allora quali danni compirete, quali cose combinerete? Intanto non è un cartone.
Eh no, non è un cartone, è questa cosa nuova che cosa nuova, ormai sono più di 10 anni che lo fa, che la Disney ha deciso di fare con tutti i suoi classici. Abbiamo già visto Dumbo, abbiamo visto Aladdin, abbiamo visto varie cose, e il live action, che è praticamente un misto tra attori veri e tanta effetti speciali. È il modo nel quale negli anni dopo il 2010 la Disney ha deciso di riproporre al grande pubblico i suoi più grandi successi. La Sirenetta, quando è uscita, è stato nel 80, che era 80, vabbè, poi lo cerchiamo e ve lo diciamo, però è stato un film che praticamente ha risollevato la Disney da una crisi profondissima nella quale versava, perché era qualche anno che faceva solo grandi flop, e nel momento che è uscito La Sirenetta è stato il rilancio della Disney, che poi insomma è stata come si dice, ha continuato a fare tutta una serie di successi per tutti gli anni 80-90,
eccetera. 1989
89, vedi?
Ecco. C'eri?
C'ero,
wow,
piccolo ma c'ero.
Wow, queste sono soddisfazioni però, eh?
Eh sì, eh sì.
No, diciamo che vabbè, la storia dobbiamo raccontarla.
Vabbè, la storia è quella che sappiamo, la storia di Ariel, la sirena, figlia di Re Tritone, che in questo caso poi è Javier Bardem.
Capito?
Re Tritone,
no,
Javier
voglio
Bardem.
Dire, capito che padre,
hai capito,
sì.
Che roba, sì. E Ariel Bailey, che è una cantante, musicista, eccetera, eccetera, americana, super famosissima negli Stati Uniti, da noi forse un po' meno, però insomma è un protagonista d'eccezione. Ci sono state grandi polemiche da parte di gente che non so che pensa dentro il cervello, scusate, perché la ragazza è afroamericana, quindi non
certo.
È Ariel bianca con i capelli rossi e gli occhi azzurri. Quindi vabbè, insomma, tutto
adesso ci stanno cambiando anche le fiabe.
Esatto,
guarda, non
ci
so
stanno
dove
cambiando anche
a finire.
Le fiabe, anche sai, è tutto così, no? Gesù era bianco con gli occhi azzurri e biondo, nonostante era nato in Palestina.
Sì, sì, sì,
vabbè,
nonostante fosse giudeo,
noi non capiamo che,
e
tutto,
tibia, ma noi no.
Che tutto quanto è una rappresentazione, che la rappresentazione cambia al cambiare dei tempi, e che insomma un'attrice e una cantante del suo livello qui, se uno poi il film lo vede in lingua originale capisce pure perché poi è un film dove c'è tanta musica, tante canzoni, e lei le canta veramente, non è che viene doppiata, insomma. È bello. Noi eravamo un po' preoccupati all'inizio perché abbiamo visto che durava poco più di 2 ore e che ci stavano delle scene che erano un po' forse paurose, tipo quando Tritone si arrabbia, Ursula, vabbè, tanto la storia conosco, Ursula, che poi è un personaggio cattivo, che poi qui è ancora più cattivo, è cattivissima, quindi eravamo un po' preoccupati che potesse spaventare i bambini più piccoli. Infatti noi addirittura i primi giorni avevamo consigliato alle mamme, che ci hanno detto no, abbiamo i bambini piccoli, non sappiamo se portarli o no, abbiamo detto boh, vedete, magari entrate, poi se non ne piace uscite, vi ridiamo il biglietto, non c'è nessun problema. E invece poi abbiamo scoperto che questi bambini non hanno paura di niente e non hanno paura neanche delle 2 ore, e io ho sentito un sacco di applausi di questi piccoli bambini, applausi di manina di bambino a fine film, e gli piace tantissimo, quindi è un film un po' per tutta la famiglia. Come al solito la Disney riaccende un po' quella magia del cinema, e ci ha fatto innamorare da bambini, eccetera eccetera, e quindi eccolo lì che La Sirenetta è un film che va bene un po' per tutti, dai.
Tra le altre cose, domani sera, versione originale 21:30.
Sì, ci stanno pure le versioni originali, perché con quel cast che c'ha La Sirenetta, vederlo pure doppiato è figo, perché ci stanno un sacco di personaggi anche italiani interessanti. Mi sa che c'è il cantante, quello Mahmoud, che fa il granchio, che fa Sebastian.
Wow.
Insomma, anche i doppiatori italiani sono stati scelti con cura, e visto in italiano non perde. Però per chi lo vuole vedere Javier Bardem, vuole vedere
certo.
La protagonista che canta,
li
eccetera, eccetera,
vedere
la lingua originale,
nella loro lingua originale.
È figo e vale la pena vederlo anche in lingua originale.
Ecco qua, altro film che c'è anche in versione originale, Daliland.
Sì, Daliland. Daliland è un film che diciamo che è un po' la novità della settimana, chiamiamola, perché l'abbiamo proiettato solo lunedì e oggi. È un film della regista Mary
Harron,
che era la regista di American... No, aspetta.
American?
Era la regista di...
Non la posso aiutare.
Mission American Psycho, grande classico.
Ah, beh, certo.
C'è Ben Kingsley, premio Oscar, che ha interpretato 2000 ruoli fighissimi in vita sua, che fa Salvador Dalì.
Da Gandhi a Salvador
Dalì. Salvador Dalì, diciamo, negli ultimi anni della sua vita, che sappiamo bene che sono gli anni nei quali sia le cose positive che le cose negative delle persone tendono ad esplodere, e quindi è un Salvador Dalì che è vulcanico, allo stesso tempo Vabbè, cioè, pieno di contraddizioni, ecco. Vediamoci un attimo il trailer. Poi
sì, dai,
diciamo
anche perché così ascolteremo anche quello che combina la compagna, la moglie. Che,
esatto,
insomma,
esatto.
Questo film, proprio.
Beh,
c'è,
questo
c'è,
film,
c'è.
Sì.
D'altra parte c'era, anche se molti non pensano, non credevano, ma esisteva una figura femminile. Quanto poi potesse essere realmente la compagna di vita è un'altra storia.
Gala.
O meglio, era, diciamo, era molto...
Galatine.
Esatto.
E beh, lei era la sua musa ispiratrice.
Lui ne ha avute tante di muse,
sì,
ispiratrici.
Sì, però diciamo che lei era... Ma tanto essere sposata, poi dopo a un certo punto diciamo che lei è diventata quasi dispotica.
Vagamente dispotica?
Un pochettino.
Poco.
C'era tipo un harem di amanti.
Beh,
di cose.
Anche perché lui si circondava di donne.
Eh sì.
Poi in realtà insomma è stato anche chiarito che tutto questo suo circondarsi di donne non era a scopo sessuale, ma era piuttosto a livello così di ispirazione. Non è un caso che in Italia abbiamo conosciuto una delle sue muse che ancora oggi uno si chiede ma chi era, chi è questa persona, è un uomo, una donna, boh. Però si è sempre presentata come una delle muse di Dalì. Vabbè,
chi era?
Che... Ah, non la conosci? Amanda Lear. Ma partiamo con il trailer.
Lei ha a che vedere con qualche arte?
Sì.
Adopera qualche strumento che si usa con le mani quando lavora?
Sì.
Lei è Salvador Dalì?
Salvador Dalì, esatto.
È un incarico molto importante. Devi andare al San Regis Hotel. Salvador Dalì vive lì. Tu non dovrai perderlo d'occhio. E dovrai assicurarti che dipinga.
Bene, James. Benvenuto a Daliland.
I parti che dà sono grandiosi.
Gala è il potere, chiude gli accordi e gestisce il denaro.
Tu dacci i soldi e noi ti diamo i dipinti.
È importante che tu non lo offenda.
Ho bisogno di un assistente. Mi prenderò questo ragazzo.
Perché se lo fai, ti licenzio.
Ci servono soldi.
Sento di essere su un altro pianeta, ma mi ci trovo.
Dipingi!
Cos'è successo?
Storia complicata.
Allora questo è un falso.
Dipingi!
Anche lei rubava.
Dipingi!
Ho bisogno di lei per spronarmi.
Salvador Dalì è un genio.
Dalì, accadono brutte cose attorno a lei.
Io ti ho dato tutto!
I critici non lo prendono sul serio ormai. Le sto dicendo la verità.
La morte. Non c'è cosa che mi terrorizzi di più. Ed è questa la base della mia ispirazione. La pittura scompare per tramutarsi in realtà. Talvolta non è facile essere da lì.
Qui commenti, fino uscita sala, hai assistito, tu l'hai visto questo film?
No, non ho ancora avuto il modo di parlare con gente uscita dalla sala, perché lunedì non ci sono stato e oggi è il secondo giorno. Cioè lunedì non ci sono stato, ma c'era un evento particolare in ricordo di Carla Cassola, e quindi ero un po' preso da altre cose e mi sono un po' distratto sull'altro fronte. E, il film secondo me promette molto bene, più che altro perché mette in luce degli aspetti di Dalì che uno non conosce, no? E ho trovato una recensione non su un sito di cinema, ma su un sito d'arte, che mi sono andato un po' a vedere che ne pensavano poi quelli che Dalì magari lo conoscono un po' meglio, che diceva: ipocondriaco, ossessionato dalla morte, disgustato dagli spinaci e attratto solo dal cibo, dalla forma ben definita, ma soprattutto devoto alla sua unica musa, Gala. Un Salvador Dalì come probabilmente non l'abbiamo mai visto, emerge dal biopic Daliland, diretto dalla regista canadese Mary Harron di American Psycho, e con il camaleontico premio Oscar Ben Kingsley nei panni dell'eccentrico artista, affiancato a Barbara Sukowa nel ruolo di Gala, dispotica moglie di Dalì, sua musa e ossessione. Il biopic sfida le convenzioni. Secondo me questo film promette bene. Noi l'abbiamo portato perché non l'avevamo visto, appena uscito, però ci ispirava, abbiamo letto ottime cose, abbiamo visto che negli altri paesi comunque ha funzionato molto bene, e sappiamo che a Trevignano c'è un bel pubblico di appassionati d'arte, quindi insomma questo mette insieme cinema, l'arte, ed è un altro film che non è un polpettone, è un film molto dinamico, come abbiamo visto pure dal trailer, insomma è è un film che si vede molto bene.
Aggiungerei soltanto una cosa che non abbiamo detto finora, che sia Rapito che La Sirenetta durano abbastanza,
sì,
perché durano più di due ore, poco più di due ore.
Rapito dura due ore e un quarto, La Sirenetta dura poco meno.
Devo dire che Rapito, quando sei dentro, non ti rendi neanche conto che sono passate due ore, quindi è estremamente piacevole. Dailand dura un pochino meno.
Dura un'ora e quaranta, un'ora e 45. Esatto. La Sirenetta, come ti dicevo, noi eravamo un po' preoccupati, invece poi abbiamo visto che abbiamo detto sicuramente i bambini si addormentano, si stancano, escono, invece poi... Fino adesso sono stati tutti molto molto contenti,
bene,
uscivano tutti sorridenti,
bene,
quindi insomma,
bene, bene.
Quindi insomma,
Francesco, ci sono altre cose in ballo che accadranno?
Guarda, c'è, segnalo solo una cosa, che c'è questo fine questa settimana, cioè questa settimana, nei prossimi 10 giorni, dal 2 all'11 giugno a Trevignano c'è un'iniziativa nuova, che è la prima edizione, che è il PhotoFest, Trevignano Romano PhotoFest 2023, che è una roba seria, un festival di fotografia fatto, secondo me, sembra abbastanza molto bene, dove ci saranno esposizioni in giro per il borgo, ci sarà una competizione tra artisti, tra fotografi locali, ci sarà una serie di incontri, masterclass, cose, e noi ospiteremo sabato 3 giugno alle 3.45 le interviste a tre fotografi importanti. Uno è Gabriele Galimberti, che ha fatto un progetto che io ho visto un paio d'anni fa, che si chiama Americans, che è un progetto fotografico sulle famiglie americane e le armi, che è una cosa allucinante, cioè allucinante. Vedere quelle foto lì ti fa capire, quando leggi alcune cose strane che succedono negli Stati Uniti, ti fa capire che cacchio di roba succede veramente, cioè, entra nelle case di questi appassionati di armi americani e fa le foto. Quindi questa è una mostra fotografica che ha fatto il giro del mondo, è importantissima, e lui sarà a Trevignano a presentarla, quindi insomma già quello è. Poi ci sarà Ivana Galli, che racconterà le acrobazie artistiche della scomposizione delle immagini con gli specchi. Enzo Dal Verme, conosciuto per aver ritratto celebrità che vanno da Donatella Versace a Marina Abramovic, a Wim Wenders, a Letizia Gastà, eccetera, cioè, quindi è un fotografo delle stars.
Ecco,
quindi un incontro dura un'oretta.
Io aggiungo soltanto una cosa per il PhotoFest, che in realtà è una sorta di gemellaggio fotografico tra il lago di Bracciano e Myanmar. Ed è stato fortemente voluto dall'ambasciata italiana di Myanmar, che ha accolto i fotografi e l'idea, il progetto, e nell'interno di questa manifestazione itinerante ci saranno tantissime foto che riguardano anche Myanmar, che ha una situazione anche politica estremamente complicata e difficoltosa, quindi mi piaceva sottolineare questo gemellaggio fotografico
tra
Bracciano e Myanmar, la Birmania. E che altro dire, molto interessante, come sempre il Cinema Palma, cioè guarda che questi qui non gliene scappa una.
No, vabbè, noi questa cosa qui non c'entriamo niente, noi mettiamo solo la sala a disposizione, perché
il nostro siete cinema... stati attenti e disponibile.
Il nostro cinema
sempre
è uno spazio che ci piace sempre pensarlo un po' come uno spazio che non è solo nostro, ma che è della comunità culturale di questo territorio, che ospita, se possibile, anche altre cose che non organizziamo noi, che non c'ha, insomma, che però ci sembrano interessanti, e che quindi diamo molto volentieri il cinema, lo mettiamo a disposizione, perdiamo uno spettacolo della Sirenetta, però abbiamo tre grandissimi fotografi che vengono a presentare i loro lavori a Trevignano, e penso che se li metti sul piano della bilancia alla fine a livello
proprio la Sirenetta
c'ha
altri appunto, altri momenti,
appunto, se metti sul piano della bilancia proprio a livello di offerta culturale del territorio, penso che ci si guadagna un po' tutti, quindi l'abbiamo messa a disposizione molto volentieri. Poi è il primo anno di questo festival, insomma ci stanno una serie di motivi. E poi niente, Anna, stiamo lavorando all'Arena e siamo un po' stanchi perché c'è tantissimo lavoro da fare, sia di allestimento sia proprio di programmazione, che stiamo chiudendo tutta una serie di cose E quindi speriamo che nel giro di una settimana, 10 giorni, riusciamo a farci almeno la prima parte della programmazione. Se il tempo regge, tra un po' inizia la stagione estiva. E noi speriamo di aprire tra la metà e la fine di giugno. Ci abbiamo un paio di cose già confermate per fine giugno, che però non le voglio dire perché
è troppa roba. Così ci lascia, così vabbè, ma tanto avremo la prossima settimana per cercare di carpire qualche segreto in più. Nel frattempo, che dire, non ci resta che mandare la nostra sigla, augurare a tutti una buona giornata e ci vediamo al cinema. No, vabbè, io non lo volevo dire, però siamo di parte, siamo partigiani, decisamente sì, forza Roma, come dovrebbero tifare tutti gli italiani sportivi.
Noi vogliamo solo i tifosi della Roma, che tipo,
ci bastano,
gli altri della partita stasera andassero al cinema, tutti gli altri.
Esatto, gli altri, guarda, fate un'altra cosa che è meglio. Dai. Va bene, grazie, ci troviamo prossima settimana, grazie Francesco. E adesso in privato cercherò di capire che cosa ha combinato, ma tanto non me lo dirà, lo so. Quindi ci ritroviamo mercoledì prossimo qui, Oltre Lago, Radio Cinema. Ciao a
tutti. Grazie Anna, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Ciao. Buon pomeriggio. Ciao.